6 di sera.
Il Pardo d'Oro è rumeno. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Inizieremo questa edizione con il palmarès della 79esima edizione del Locarno Film Festival, svelato nel pomeriggio. Il premio più prestigioso lo ha vinto Nu Elocul Tau Aici, che in italiano potremmo tradurre con Non appartieni a questo posto, del regista rumeno Florin Sherban. In pagina commenteremo i premiati, la rassegna e guarderemo anche un po' al futuro con un'intervista al vicepresidente del festival, Luigi Pedrazzini. Ci sposteremo poi a Ceuta, nell'exclave spagnola, dove a causa di una campagna sui social c'erano timori di nuovi arrivi in massa di persone che vi entravano illegalmente dal Marocco, come accaduto a fine luglio. Questi arrivi, per finire, non ci sono stati, anche perché le forze di sicurezza marocchine, ma pure quelle spagnole, hanno blindato i confini. In Afghanistan oggi si è celebrato l'anniversario che 5 anni fa riportò i talebani al potere dopo il ritiro delle truppe statunitensi e della NATO. Con il racconto di una nostra collaboratrice appena rientrata da Kabul, cercheremo di capire che tipo di società c'è ora, fra crisi economica e restrizioni imposte alle donne. Andremo poi sulle strade svizzere per capire se questi mesi di caldo canicolare si sono tradotti anche in un aumento dei guasti alle vetture e segnalazioni alle pattuglie di soccorso.
Il caldo come il freddo sono dei nemici dell'auto, e noi abbiamo visto che il caldo ha fatto surriscaldare varie auto ed è stato quindi la causa di alcuni guasti. Certo, il fatto di avere molto traffico accentua questo fenomeno.
Il molto traffico a cui si riferisce Laurent Pignot, portavoce del Touring Club Svizzero, è inteso soprattutto quello turistico. Il caldo quindi non è l'unico motivo dei guasti. Questo è il sommario, ma ci sarà altro. In 6 di sera iniziamo. Iniziamo quindi dal Locarno Film Festival e da chi ha conquistato il Pardo d'Oro di questa 79esima edizione.
Siamo molto fieri di assegnare il Pardo d'Oro a You Don't Belong Here di Florin Sherban.
Florin Sherban.
E per il resto del palmarès, per commentare questa edizione ormai in chiusura, ci colleghiamo con Locarno, dove troviamo Marcello Ierace. Marcello, abbiamo detto del Pardo d'Oro, chi sono stati gli altri protagonisti di quest'anno?
Sì, buonasera da Locarno, dove appunto c'è stato questo trionfo rumeno, ma un altro film particolarmente apprezzato e che fino all'ultimo era anche uno dei grandi favoriti a conquistare il Pardo d'Oro è Nowhere to Lay My Eyes del sudcoreano Aung San Suu, al quale è andato il premio per la miglior regia e per la miglior interpretazione di Kim Min-hee. Menzione speciale per il brasiliano Amargen Du Rio e premiata anche Monica Bellucci per Che ti c'è di Giovanni Tortorici. E c'è anche un po' di Ticino nel palmarès, grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo.
Marcello, con te c'è Moira Bubola, la collega del Centro di Competenza Cinema della RSI. Moira, buonasera anche a te. Che valutazione dai tu di questo palmarès e in generale dei film presentati in questa 79esima edizione?
Buonasera, la mia valutazione è sicuramente positiva. Abbiamo visto 17 film in concorso internazionale, molti di questi davvero interessanti perché tutti vicini alla realtà. Dunque un cinema portato a Locarno che ci ha saputo restituire quello che sta succedendo. Uno dei fili rossi della competizione, ma anche dei film visti in piazza, è stato sicuramente quello della famiglia. La famiglia come centro e nucleo di tanti conflitti che arrivano da fuori. Viviamo in una società molto difficile ed ecco che la famiglia, quella tradizionale, ma anche le famiglie allargate, fanno come da cassa di risonanza. Devo dire che anche la piazza ci ha accontentati, dico ci perché il pubblico ha partecipato con buonissimi film, tra questi spicca Frank and Louis di Petra Volpe, film svizzero che ha commosso, ha fatto piangere e riflettere. Il primo film di Petra Volpe, premio Quartz lo scorso anno con Heldin, che la Volpe ha girato negli Stati Uniti d'America.
E come era, appunto, dicevi, particolarmente apprezzata è stata la qualità anche dei film in piazza. Si sta sempre avvicinando la piazza al concorso internazionale, secondo te?
Sì, questa è una domanda interessante, Marcello, proprio perché quest'anno abbiamo visto una piazza che ha convinto, coinvolto ed emozionato, ma era una piazza senza i blockbuster statunitensi, dunque con film d'autore molti europei e anche quando sono arrivati d'oltreoceano film indipendenti. Dunque sì, possiamo dire che si sta avvicinando in quella che è la tendenza locarnese a distinguersi rispetto alle altre grandi manifestazioni.
Per chiudere, un'altra cosa, un altro tema, più che altro riguardo alla presenza, anzi diciamo all'assenza della presidente Maya Hoffman del Locarno Film Festival, come giudichi questa sua scelta di frequentare il festival solo nei primi giorni e credi che questo comportamento possa essere controproducente alla lunga?
Allora, da parte mia nessun giudizio, ci mancherebbe altro, c'è una riflessione da condividere con chi ci sta ascoltando. Sicuramente il festival è cambiato con questa nuova presidenza, ha preso un'altra dimensione. L'assenza di Maya Hoffman in questi ultimi giorni si è sentita, è inevitabile. È vero però anche che Rafael Brunswick, che è il CEO, lo devo dire in inglese perché non c'è una traduzione, il Chief Executive Officer, dunque lui controlla, supervisiona il lavoro della direzione. Rafael Brunswick è molto presente, tutta la direzione, lo stesso Jonah Nazzaro che ha firmato un ottimo festival quest'anno, lo si vedeva dappertutto. Dunque è cambiato proprio il DNA del festival, Marcello, e questo è un cambiamento dettato anche dalle esigenze che dovranno proiettare il Locarno Film Festival verso il futuro.
Grazie Moira, linea a te Pervin.
Grazie, sì, grazie Moira Bubola per queste riflessioni. Lo ricordo, Moira Bubola, la collega del Centro Competenza Cinema della RSI. Noi restiamo a Locarno per sentire adesso il bilancio stilato, questa volta non da Moira Bubola, ma dal vicepresidente Luigi Pedrazzini. L'intervista è del nostro inviato Marcello Ieraci che abbiamo appena sentito. Per cominciare ha chiesto a Luigi Pedrazzini qual è stato il momento più alto e quello più problematico di questo festival.
Ma iniziamo dal momento più basso, e quando si è abbassato il palco al Monte Verità ero presente, ero a pochi metri di distanza, ho avuto anche paura. Per fortuna la cosa si è risolta senza gravi conseguenze, e qualcosa che non doveva succedere, purtroppo se ne è parlato un po' dappertutto, la cosa è finita lì, speriamo che nel futuro queste cose non abbiano a ripetersi. Momento più alto, non credo che ce ne sia uno, è la continuità di questa edizione, la capacità di essere stata positiva dall'inizio. Mi prometto di citare una persona che ho incontrato ieri sera entrando in Piazza Grande, Ruth Dreyfus, che è una persona che ha seguito tantissimi film, ha detto è una delle più belle edizioni alle quali ho partecipato.
79 è molto vicino a 80, evidentemente. Quanto per voi l'occhio è già rivolto all'80, quanto ha pesato l'edizione 80 sull'edizione di quest'anno, e se già possiamo anticipare qualche grossa novità in vista dell'anno prossimo?
Non ha pesato l'edizione dell'80, anche se ha un suo significato particolare, perché noi dobbiamo fare ogni anno il meglio, quindi non possiamo dire adesso abbiamo un traguardo, dobbiamo dimenticare quello che stiamo facendo. È chiaro che l'ottantesimo è un'occasione, forse più che per fare cose diverse, per lanciare dei segnali di quello che potrebbe essere il Festival del Film nei prossimi anni. Stiamo facendo una riflessione importante sulla strategia del Festival, e penso che tracce di questa riflessione le ritroveremo nell'edizione dell'80esimo per marcare una strada. Però dovremmo essere capaci di fare un'edizione dell'80esimo che sia una rappresentazione di continuità, non un picco che poi di nuovamente scende. E sicuramente avremo qualche novità, forse potremo tornare, io spero, al Grand Hotel, avere nel Grand Hotel un punto di riferimento importante per la storia del festival.
Invece tra le grosse novità che probabilmente potrebbero esserci dall'81esima, dal 2028, c'è questo spostamento di data. In questi giorni avete raccolto delle opinioni dal pubblico, dagli addetti ai lavori, e se è così successo cosa avete ottenuto?
L'impressione è che le persone vicine alle problematiche della cinematografia ci dice: fate attenzione, il problema delle date ogni anno diventa sempre più acuto, dovete fare qualcosa. Poi sappiamo che ci sono altri condizionamenti per il festival. Adesso l'attenzione è concentrata sulle discussioni che avremo con la mediazione del municipio di Locarno, con gli organizzatori dei concerti, per capire se c'è spazio per un anticipo ragionevole delle date, agendo in particolare sulla rapidità nella costruzione delle strutture del festival. Però il festival ha bisogno di questo anticipo.
Le vicepresidente, parliamo un po' della presidente Maya Hoffman, che è stata presente ai primi giorni e poi fondamentalmente non la si è più vista. Lei sa dare una spiegazione a questo comportamento, questa assenza, e pensa che questa assenza possa pesare sull'immagine del Festival di Locarno?
La presidente Maya Hoffman è stata presente fino alla fine della prima settimana del Festival, fino a martedì. Lei aveva annunciato da parecchio tempo che poi aveva degli impegni che non le avrebbero permesso di rimanere fino alla conclusione. Io credo innanzitutto che una presenza come quella della presidenza Hoffman si misura in termini di qualità di presenza, non di quantità, e i giorni che è stata a Locarno anche quest'anno li ha vissuti intensamente. È una presidenza diversa da quella che abbiamo avuto nel passato, che si qualifica piuttosto attraverso input che dà anche sul piano artistico, sul piano dei collegamenti internazionali, sul piano delle occasioni, dei contatti che crea per il festival. Quindi io assolutamente non ritengo che il fatto che lei abbia abbandonato il festival dopo qualche giorno costituisca un pregiudizio importante. Poi abbiamo anche costruito una struttura del festival che funziona al limite anche in assenza, non dico senza presidenza, ma non è necessaria la presenza in ogni momento per far funzionare. Abbiamo una direzione collegiale più forte, abbiamo un consiglio di amministrazione che ha dei compiti più precisi, per cui è nell'insieme che bisogna valutare queste presenze e assenze di Maya Hoffman.
E queste erano le considerazioni del vicepresidente del Locarno Film Festival, Luigi Pedrazzini. Io vi segnalo che sulla rassegna torneremo ancora domani sera con le cifre che hanno caratterizzato questa 79esima edizione. L'attualità estera ora, per occuparci della crisi migratoria a Ceuta. C'erano timori diffusi di nuovi arrivi in massa sulla scia di quanto accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi, quando circa 72.000 persone entrarono irregolarmente nell'exclave spagnola in territorio marocchino. I timori derivavano da una nuova campagna sui social, ma Spagna e Marocco hanno blindato i confini di Ceuta e Melilla con il dispiegamento di centinaia di poliziotti e militari. Stando a Rabat, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani. Dalla Spagna ci aggiorna la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
Nonostante il confine da una settimana fosse presidiato da oltre 2.000 agenti frontalieri, da due navi della Marina Militare e da barriere nautiche, stamattina circa un centinaio di persone ha comunque tentato di attraversare il varco di El Tarajal davanti a Ceuta, ma sono state immediatamente bloccate dalle forze di polizia marocchine, che hanno impedito gli ingressi anche con l'uso di lacrimogeni. Questa volta, rispetto allo scorso 30 luglio, quando invece più di 70.000 migranti erano entrati senza controllo, c'è stata la massima collaborazione tra Spagna e Marocco, come aveva auspicato due giorni fa a Ceuta il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albárez.
In ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones.
Il ministro spagnolo aveva anche rivolto un appello affinché gli aspiranti migranti non tentassero questa impresa fallimentare, mettendo a rischio la propria vita, e di non fidarsi dei moltissimi messaggi diffusi dai social che incitavano all'attraversamento di massa del confine. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, comunque, la situazione tra i due paesi resta molto tesa. Nei giorni scorsi il ministro della giustizia marocchino, Ouabi, aveva minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con la Spagna, mettendo anche in discussione la sovranità spagnola su Ceuta e Melilla.
E per capire la portata della crisi migratoria e dello scontro tra Marocco e Spagna, Camila Camponovo ha intervistato Carlos Echeverría Jesús, direttore dell'Osservatorio di Ceuta e Melilla dell'Istituto di Sicurezza e Cultura di Madrid.
Professore Echeverría, lei segue da vicino la crisi in corso. Secondo lei ci troviamo di fronte a una crisi fondamentalmente sociale, economica, o esiste una componente politica e geopolitica molto forte in questo caso?
È fondamentalmente una componente politica. Es decir, que aquí no hay una explicación económica, norte-sur, ni nada parecido a Marruecos.
È una questione politica, non c'è una spiegazione economica. Il Marocco, come ha fatto in passato, ha usato questo afflusso enorme di persone come misura di pressione sulla Spagna. In merito alle rivendicazioni territoriali e delle relazioni bilaterali con la Spagna, il Marocco vuole dettare i tempi e le politiche. Proprio il fatto che oggi non ci sia stata un'ondata massiccia è dovuta al fatto che il Marocco evita di contenere i flussi così come evita di alimentarli. È una giornata tranquilla perché il Marocco lo vuole. Il 30 luglio è stata una giornata drammatica perché il Marocco aveva deciso così. Alcuni cercano scuse di vario tipo, come la visita di Sanchez in Algeria, ma alla fine si tratta di una pressione nei confronti della Spagna, che è anche una pressione nei confronti dell'Unione Europea, sebbene il Marocco non riconosca il fatto che Ceuta e Melilla siano anch'esse territorio comunitario.
Esistono elementi concreti per affermare che il Marocco utilizzi la pressione migratoria come strumento politico?
Sì, ma Marruecos è igual che Turchia o igual che Bielorussia, sono vecinos della Unione Europea.
Il Marocco, proprio come la Turchia o la Bielorussia, è un paese confinante con l'Unione Europea e ha dimostrato in molte occasioni di utilizzare i flussi umani come strumento di pressione. Noterà che non uso il termine migranti o flussi migratori. Una cosa sono i migranti, un'altra è la strumentalizzazione di uno Stato nei confronti di un altro. Ora, evidentemente, si è trattato di un fatto senza precedenti, anche se è capitato più volte in passato. Per quanto riguarda Ceuta, è già successo nel 2021 e in quell'occasione la spiegazione era relativa alle cure mediche in Spagna del leader del fronte Polisario. In questa occasione alcuni cercano diverse spiegazioni, ma cercare così tante spiegazioni significa fare un favore al Marocco, come se avesse ragione a fare ciò che fa. La rivendicazione territoriale è inaccettabile. La Spagna dovrebbe mostrarsi più ferma. Speriamo che ora lo sia.
La Spagna in questo dovrebbe essere molto più ferma, perché non lo ha sido hasta ora. Ojalá a partir de ahora lo sea.
Ma secondo lei, in che modo la questione della sovranità di Ceuta e Melilla è legata a questa crisi tra Marocco e Spagna?
Ma è molto importante insistere in che Marruecos è un paese che non sta comodo.
È importante sottolineare che il Marocco è un paese che non si riconosce nei confini internazionali universalmente riconosciuti, ed è così da decenni, non solo nei confronti della Spagna. Rivendica territori anche all'Algeria e poi c'è la disputa sul Sahara occidentale con la Mauritania. È molto importante usare questo termine, agisce come una potenza coloniale. Ceuta, Melilla, isola di Perejil, le isole Zaffarine e altri sono territori spagnoli. Il Marocco li rivendica, ma non li ha mai inseriti nell'elenco dei territori autonomi delle Nazioni Unite, né sono colonie, anche se il Marocco afferma il contrario. Ceuta è un territorio spagnolo ed europeo.
Però Ceuta è territorio spagnolo e europeo.
E queste erano le considerazioni del professor Carlos Echeverría Jesús. Voliamo ora in Afghanistan. Sono passati 5 anni da quel 15 agosto del 2021 che ha cambiato radicalmente la storia recente del paese. Quel giorno i talebani entrarono a Kabul e tornarono al potere, mentre le forze statunitensi e della NATO completavano un frettoloso ritiro dal paese dopo quasi 20 anni di guerra. Oggi l'anniversario viene celebrato dalle autorità talebane come una vittoria e come la fine della presenza militare occidentale. Ma dietro le celebrazioni rimane una realtà difficile. L'Afghanistan continua ad affrontare una grave crisi economica e umanitaria, mentre le restrizioni imposte alle donne e alle ragazze hanno trasformato profondamente la società. Di questo ora ci racconta la nostra collaboratrice Costanza Spocci, rientrata qualche settimana fa da Kabul.
Il paese che ho ritrovato è un paese in cui, quando si cammina per strada, la prima cosa che si nota è l'assenza quasi totale delle donne. A Kabul se ne vedono un po' di più, la maggior parte hanno il burqa, ma ad esempio nelle zone rurali o nel sud del paese, come in Helmand, praticamente è impossibile vedere delle donne nello spazio pubblico. E una cosa che mi ha colpito è che una collega che ho incontrato in Afghanistan, una collega afghana, che anche lei è tornata dopo 5 anni, dopo essere scappata, e diceva che per lei era impossibile riconoscere nelle strade ormai chi è un talebano e chi non lo è, perché tutti gli uomini che sono fuori, che camminano negli spazi pubblici, sono costretti di fatto a vestirsi e a farsi crescere la barba come i talebani. Questo per un'ottica di conformismo, ma anche per potersi tutelare dalle richieste della polizia morale, sia con gli uomini che con le donne, si chiede un certo codice di abbigliamento abbastanza rigido.
Lo dici e lo racconti anche tu, le donne sono forse il simbolo più evidente della trasformazione del paese. Hai potuto parlare con alcune di queste donne? Che cosa ti hanno raccontato?
Ho incontrato moltissime professioniste, soprattutto donne che ancora lavorano nel settore sanitario, perché a parte le maestre fino a sesto grado, le ostetriche, le dottoresse, le infermiere sono le uniche donne che possono ancora lavorare, e quelle che chiaramente hanno preso dei diplomi prima del 2021, insomma chi è laureata dopo non può comunque accedere alla professione. E queste donne mi raccontano un paese allo scatafascio, perché vedendo dalle cose dell'ospedale quello che succede nel paese è abbastanza lampante che il paese è in piena crisi economica. E questo si vede sia perché le donne che arrivano, ad esempio le donne che devono partorire, arrivano senza mai aver fatto un controllo prima, perché poter accedere all'ospedale, potersi spostare, pagare semplicemente una macchina, una benzina o prendere l'autobus vuol dire andare ad intaccare quel poco di stipendio che una persona porta a casa per circa altre 20 persone, e quindi questo è molto chiaro, è difficile potersi curare. E poi ci sono moltissime donne che arrivano agli ospedali con i bambini che sono decisamente malnutriti, che soffrono di marasma, che è la forma più grave di malnutrizione. Bambini di un anno che andrebbero a pesare dai 10-12 kg e che ne pesano appena 4, e che non camminano, non si alzano, non parlano, e che hanno al posto delle gambe e delle braccia dei piccoli fuscelli. Quindi donne anche che non possono uscire di casa, al di là delle professioniste che lavorano negli ospedali, donne che sono estremamente depresse perché prima facevano la loro vita normale e ora sono obbligate a stare in chiuso dentro casa, non possono uscire, quando escono la polizia morale le ferma, le chiede come sono vestite e le rimanda indietro a casa. Beh, quello che ho trovato, magari rispetto ad altre aree di conflitto, è stata una grande apertura da parte della popolazione degli afghani, pronti a raccontare la loro storia, molto aperti e sempre molto accoglienti. E quello che poi loro dicevano soprattutto è che si sono sentiti abbandonati dopo questi 5 anni.
E questo era il racconto sull'Afghanistan di Costanza Spocci al microfono di Camilla Camponovo. Parliamo ora di un vertice mondiale che si terrà a Ginevra nel giugno dell'anno prossimo. Un vertice incentrato sull'intelligenza artificiale e che fra le ambizioni ha quella di unire innovazione, fiducia e responsabilità collettiva. Un appuntamento che la Svizzera vede come un'occasione per rafforzare il suo ruolo nel dibattito internazionale sull'intelligenza artificiale, ma anche consolidarsi come terra di ricerca, innovazione e investimenti. A dare forma al vertice sarà Fabiola Gianotti, ex direttrice del CERN. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
Bridging Innovation and Trust, in italiano costruire un ponte tra innovazione e fiducia. Queste le parole chiave del vertice sull'intelligenza artificiale che la Svizzera ospiterà a Ginevra nel giugno 2027.
Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen.
Un vertice di alto livello che punta a riunire governi, organizzazioni internazionali, mondo accademico, imprese e società civile, sottolinea il consigliere federale Albert Rösti, che spiega i pilastri che guideranno il summit. Valorizzare le opportunità che offre l'intelligenza artificiale per la ricerca, l'economia, la competitività, la creazione di benessere e sviluppo, ma allo stesso tempo si devono mettere in luce e affrontare i rischi e le criticità che comporta l'intelligenza artificiale.
Das heißt, dort wo vielleicht eher die Kritik kommen oder Gefahren lauern.
Rösti insiste sul fatto che l'innovazione può fermarsi solo se persone, imprese, istituzioni hanno fiducia nei sistemi utilizzati, una fiducia che passa da sicurezza, trasparenza, robustezza e protezione dei diritti fondamentali.
Robustheit, Verantwortlichkeit. Natürlich Schutz der Grundrechte.
Un vertice globale che ovviamente è anche un'importante opportunità per la Svizzera, non manca di sottolineare Rösti.
Wir können unsere Stärke als Forschungs.
Il paese può mostrare la sua forza come luogo di ricerca e innovazione, la qualità delle sue università e delle imprese tecnologiche, ma da buon pragmatico, Rösti spera anche che questa sia un'occasione per fare della Svizzera una terra che attrae investimenti sull'intelligenza artificiale.
Die Schweiz als Standort, wo man auch in KI investiert.
Ma la persona chiamata a riempire di contenuti e dare concretezza al summit è Fabiola Gianotti, ex direttrice del CERN, scienziata di fama internazionale, nominata delegata del vertice dal Consiglio federale.
Penso che sia molto importante mettere intorno al tavolo tutti gli attori principali, che vanno dalla ricerca, per me molto importante, molto vicino al mio cuore, l'università ovviamente, il mondo privato, dalle grandi imprese alle piccole e medie imprese, anche il mondo politico, la società civile. Quindi è importante essere inclusivi, perché l'intelligenza artificiale è veramente una sfida globale. È una tecnologia dirompente, come tutte le tecnologie deve rimanere uno strumento al servizio della persona e deve contribuire al bene comune e a migliorare le condizioni dell'umanità nel suo insieme. Se sapremo gestirla in questo modo, l'intelligenza artificiale rappresenterà un vero progresso. Altrimenti non lo sarà.
Ancora presto per capire quali saranno i temi portanti, spiega Gianotti. Tra le questioni più delicate, ovviamente, c'è come guidare in modo responsabile l'evoluzione di questa rivoluzione tecnologica.
Sì, certamente bisogna mettere delle regole, e chiaramente con le regole il problema è sempre capire dove mettere giustamente il cursore. Se ci sono troppe regole si soffocano qualunque tipo di sviluppo di attività umana, se ce ne sono troppe poche non si controllano gli sviluppi, e quindi bisogna veramente trovare il giusto equilibrio.
Secondo Albert Rösti, la Svizzera può essere un motore nella regolazione dell'intelligenza artificiale, una regolazione che dice deve essere light, il minimo necessario, non più di quanto serve realmente.
Für mich muss die Regulierung so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Grandi ambizioni, piccolo budget, affermano però i critici. Sul piatto il Consiglio federale mette infatti 6 milioni di franchi. India, Francia, Regno Unito avevano stanziato per i loro vertici cifre ben più consistenti.
E adesso andiamo sulle strade, perché questa è stata un'estate calda non solo climaticamente, ma anche per il soccorso stradale in Svizzera. Gli interventi del Touring Club svizzero per pan e guasti ai veicoli hanno infatti segnato un aumento del 4% a livello nazionale, in crescita dunque rispetto a estati senza canicole così prolungate. Il caldo non è però l'unico fattore ad aver inciso. Il perché lo sentiamo nel contributo di Romina Lara.
Sia il troppo caldo che il troppo freddo sono nemici dell'auto. Rappresentano infatti dei fattori di stress per il motore e altre componenti, spiega Laurent Pignot, responsabile comunicazione del Touring Club svizzero.
Abbiamo visto che il caldo ha fatto surriscaldare varie auto ed è stato quindi la causa di alcuni guasti.
Ma il caldo estremo non è l'unico fattore a cui imputare l'aumento dei guasti registrato in estate. Il bilancio del TCS per questi mesi canicolari è di 75.000 interventi a livello svizzero, oltre 7.000 solo in Ticino, numeri superiori alla norma per il periodo estivo.
È una sorpresa in realtà, perché è vero che abbiamo avuto più interventi in confronto a un'estate normale, circa 4% in più, però la ragione non è il caldo soltanto, sono soprattutto il fatto che ci sono molte più auto sulle strade, c'è molto più traffico per via della situazione in Medio Oriente, molte persone hanno deciso di prendere la macchina e fare delle vacanze nel sud dell'Europa, soprattutto in Italia, e non partire con il solito volo verso destinazioni più esotiche.
Quante deviazioni, quali direzioni, quali no?
Più turismo in auto, più veicoli in generale sulle strade, ed ecco che di riflesso sono cresciuti anche i guasti in cui gli automobilisti sono incorsi durante il viaggio.
Abbiamo visto tantissimi turisti passare dal nord al sud, particolarmente in Ticino, sull'asse nord-sud, quindi per le partenze, e adesso abbiamo anche il problema ai ritorni, in particolare sulla Leventina, sul San Bernardino e al Gottardo, dove tanti turisti, in particolare dall'Olanda, dalla Germania e dal Belgio, stanno tornando su dopo le ferie e purtroppo hanno dei guasti e noi dobbiamo quindi aiutarli.
Mille fuochi accesi, mille sassi sulla via.
Certo, il fatto di avere molto traffico accentua questo fenomeno, perché delle macchine che non possono andare a velocità normale ma sono in un ingorgo hanno tendenza a surriscaldare ancora di più, quindi sono due fattori che si aggregano e che fanno sì che le macchine sono sottomesse a uno stress maggiore.
Visto che fa ancora caldo e di movimento sulle strade ce n'è ancora, tra chi rientra e chi parte, il primo consiglio di Pignot resta quello di fare i dovuti controlli in vista del viaggio. Vale in primis per la partenza partenza, ma anche per il ritorno.
Prima di partire, fare un controllo di tutti i livelli, dell'olio, del liquido raffreddamento, vedere che le gomme sono gonfiate come si deve, che le pasticche del freno sono in buono stato, quindi preparare l'auto e poi durante il viaggio, se si vede che la macchina sta surriscaldando o che comunque è sottoposta a uno stress troppo elevato, fermarsi prima di avere il guasto, magari farla raffreddare, aspettare un attimo che possa ripartire, piuttosto che insistere fino ad avere un guasto e poi aspettare sul bordo della strada, che è pericoloso e anche molto sgradevole. Rotolando verso sud.
Ancora un contributo per parlarvi di un cambio epocale e ci riferiamo a quello annunciato oggi nel Liechtenstein. In futuro potrà esserci una principessa. La famiglia nobile dei von und zu Liechtenstein ha infatti cambiato le regole di successione che finora riservavano ai figli maschi la possibilità di salire al trono. Un'opzione esclusa ancora pochi anni fa, una svolta di modernità che arriva prima di un potenziale scontro tra principe e popolo in tema di aborto. Ci dice di più Alan Crameri.
I circa 120 membri maggiorenni del casato di Liechtenstein hanno approvato con la necessaria maggioranza di 2/3 alcune importanti modifiche sul funzionamento della casa reale e così la successione al trono passerà dalla cosiddetta primogenitura maschile alla primogenitura assoluta. La prima principessa del Liechtenstein potrebbe essere un'eventuale figlia non ancora nata di Josef Wenzel, figlio del principe ereditario Alois. Il principato potrà così essere guidato dalla persona più pronta a questo compito, scrive in un comunicato pubblicato oggi Alois von Liechtenstein. Nel 2019 lo stesso Alois in un'intervista aveva ancora respinto l'idea per motivi di stabilità. Il Liechtenstein segue ora la strada già percorsa da altre case reali europee che negli scorsi decenni hanno abolito i privilegi maschili, dalla Svezia al Regno Unito, passando da Belgio, Olanda e Lussemburgo. Un vento di modernità che nel Liechtenstein precede un'altra discussione che si prospetta ben più accesa e attesa dalla popolazione. In queste settimane sono infatti state depositate le firme per legalizzare l'aborto nei primi 3 mesi di gravidanza. Attualmente le donne che vogliono abortire nel Liechtenstein devono andare all'estero, spesso in Svizzera o in Austria, e non possono parlare col proprio medico di famiglia e la cassa malati non rimborsa i costi. Il principe ereditario, nella tradizione profondamente cattolica del casato, ha già fatto sapere che è pronto a mettere il veto. Nel 2011 il popolo aveva detto no al 52%, oggi potrebbe esserci una maggioranza perché le firme depositate sono 5.000, quasi un quarto degli aventi diritto di voto. Il diritto di veto è uno dei vari privilegi del principe o di un'eventuale principessa del Liechtenstein. Chi siede al trono non è solo il capo di Stato, ma guida anche le fondazioni in mano alla famiglia, compresa quella che controlla la banca privata LGT e che fa dei von Liechtenstein una delle famiglie più ricche d'Europa, con un capitale stimato tra gli 11 e i 12 miliardi di franchi.
È tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Gabriele Borer. Vi lascio agli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.